10:23 dovremmo essere in collegamento con la Cisgiordania e con una compagna italo-palestinese che si trova lì. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Buongiorno a te. Ci sentiamo abbastanza spesso dal 7 ottobre in avanti, perché effettivamente è importante tenere i riflettori su quello che succede in Palestina, a maggior ragione dopo il 7 ottobre, perché la situazione fra l'esercito israeliano e la popolazione palestinese in Cisgiordania è molto peggiorata. Volevo citare così un paio di dati, tra l'altro presi dal Times of Israel, per cui dal 7 ottobre i soldati israeliani hanno arrestato 3.000 palestinesi in Cisgiordania, con accuse le più varie, ma che poi spesso non si formalizzano in nessun processo per via di quella possibilità della detenzione amministrativa. Secondo il Ministero della Salute e l'autorità palestinese, nello stesso periodo l'esercito di Israele ha anche ucciso più di 350 palestinesi che abitavano nella regione. Le incursioni sono aumentate in particolare a Jenin e in generale nel nord della Cisgiordania. Ecco, ci vogliamo raccontare quello che sta succedendo, che è successo nell'ultima settimana?
Allora sì, se vogliamo parlare di Cisgiordania, come appunto hai ricordato, c'è questo aumento della violenza dell'esercito israeliano. Come hai detto tu, appunto, hai citato questi numeri molto alti, più di 350 persone uccise, quindi durante queste incursioni dell'esercito israeliano nelle varie città della Cisgiordania, durante degli scontri, ma anche in appunto vere e proprie esecuzioni extragiudiziali. Forse quello, appunto, l'evento più emblematico, anche forse l'evento più scioccante di questa settimana, è stato questa irruzione di un'unità speciale dell'esercito israeliano, dello Shabak, che è appunto l'agenzia di sicurezza interna israeliana, che, come sappiamo, fa un uso sistematico della tortura. Questo va sempre bene ricordarlo. Quindi questa unità speciale di soldati che sono chiamati Mustarazin o Mustarabi, quindi unità speciali di soldati che appunto sono travestiti da palestinesi, hanno fatto irruzione in un ospedale di Jenin, che è l'ospedale di Bensina, e hanno ucciso 3 ragazzi. Quindi c'è stato questo video che ha circolato anche in maniera virale sui social media, dove vediamo questi soldati israeliani travestiti da donne, da medici. Ce n'era addirittura uno che faceva finta di essere un paziente in carrozzina, in sedia a rotelle. A un certo punto tirano fuori i mitra e vanno a uccidere questi 3 ragazzi che erano lì all'ospedale, tra cui uno paralizzato, e gli hanno sparato in testa. Quindi questa è, per dire un po', il tipo anche di modalità. Quali sono le modalità che vengono impiegate?
Gli ospedali, secondo il diritto umanitario, sono dei luoghi protetti. Così ormai siamo abituati a vedere purtroppo ospedali circondati dalle forze israeliane, bombardati da Israele, ma comunque dovrebbero essere delle strutture da rispettare e salvaguardare.
Assolutamente sì, certo. Purtroppo Israele ci ha abituati a considerare ormai gli ospedali come zone assolutamente non più sicure, come dei target militari ormai legittimi, e questo sta creando un precedente che al di là della Palestina poi insomma dovremmo averci a che fare anche con i prossimi conflitti in altre parti del mondo. Tra l'altro questo attacco, questo attacco di questa unità speciale ricorda un po' questa serie televisiva che è molto popolare in Israele, una serie israeliana che si chiama Fauda. So se avete avuto il piacere o piuttosto il dispiacere,
il fastidio più che altro, sì.
Esattamente, che parla proprio di questo, di queste unità speciali israeliane, di appunto soldati che si travestono da palestinesi. Beh, un po' appunto, come dire, è interessante dal punto di vista antropologico, secondo me, sarebbe un po' da analizzare, perché mostra proprio questa fantasia, diciamo, della società israeliana di penetrare la società di quelli che sono della popolazione colonizzata, con questa anche idea di sé molto eroica, quasi hollywoodiana. Alla fine questa operazione speciale in questo ospedale non era assolutamente giustificata a livello militare. Gli ospedali non sono zone militari, non era una base militare, non era necessario fare tutto questo baccano, però appunto è significativo anche di una mentalità che c'è in seno alla società israeliana. Comunque, al di là di quello, poi ora in Cisgiordania, ma anche a Gaza, si parla, appunto la novità, si parla di questa proposta che è stata fatta di un cessate il fuoco. Quindi queste negoziazioni che stanno avvenendo questi giorni, mediate dagli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto, per cui si parla di un possibile cessate il fuoco. Ora, i termini di questo cessate il fuoco non sono ancora chiari, si attende una risposta anche da parte di Hamas. Non sappiamo appunto se quanto ci sia da sperare al riguardo. A Gaza ci sono già state delle celebrazioni, però appunto per il momento non sappiamo ancora cosa succederà. Quello che è certo è che stanno continuando i massacri, quindi anche proprio stanotte appunto ci sono stati diversi massacri, e questo anche nel sud della striscia di Gaza, quindi in quella zona dove appunto migliaia di persone si erano rifugiate, perché era stato detto loro che erano zona sicura, e adesso appunto anche queste zone a sud appunto sono appunto sotto i bombardamenti, ma anche attaccate via terra. La situazione a Gaza è una situazione assolutamente disastrosa. Ci sono persone che sono costrette a mangiare il mangime delle galline, quindi lo frantumano, ci fanno il pane, bevono l'acqua del mare. Ci sono persone che stanno letteralmente morendo di fame. Ho visto questo video di quest'uomo che era riuscito a procurarsi un sacco di farina e stava piangendo per un sacco di farina. Ovviamente in questa situazione di carestia provocata ovviamente dall'aggressione israeliana, Italia e altri stati occidentali hanno avuto la fantastica idea di tagliare i fondi all'UNRWA, che è questo organismo dell'ONU che si occupa di appunto fornire servizi ai profughi palestinesi, quindi servizi prima di tutto educativi, ma anche sanitari, e a Gaza sta anche gestendo la distribuzione del cibo. Togliendo i fondi all'UNRWA, l'Italia e gli altri stati appunto che hanno tolto i fondi si stanno rendendo complici del genocidio in atto.
Insomma, accuse assolutamente da dimostrare, che riguardano solamente 12 dipendenti su, mi sembra, 13.000 in totale. E poi, per proposito del comportamento dell'Italia, bisogna anche ricordare l'astensione nelle Nazioni Unite per quanto riguarda la tregua.
Certo, assolutamente, ma adesso l'Italia si sta comportando, purtroppo non è che ci fosse molto da aspettarsi, un po' per le posizioni storiche dell'Italia nei confronti della questione palestinese, in più con il governo attuale. C'è questa gara a chi deve essere alla guida di questa missione, tra virgolette, difensiva sul Mar Rosso, quindi l'Italia, appunto la Grecia, la Francia si stanno dibattendo chi deve essere a capo di questa missione sul Mar Rosso, perché sapete che gli Houthi, lo Yemen ha bloccato il passaggio tra il Mar Rosso e appunto quello che è il Golfo di Aden, quindi bloccando le esportazioni navali dirette in Israele, che è stato il motivo per cui poi appunto gli Stati Uniti e l'Inghilterra hanno bombardato lo Yemen. Quindi l'Italia partecipa anche a questa offensiva, diciamo tra virgolette, nei confronti dello Yemen, che in realtà ha semplicemente cercato di bloccare le esportazioni, quindi non ha fatto un'aggressione, è stata un'azione non violenta per cercare di bloccare il genocidio.
Ne parlavamo anche in apertura proprio di questo, perché alcune pagine dei quotidiani italiani se ne sono occupate. Io, sempre riguardo questo allargamento, possiamo dire, del conflitto in Medio Oriente, perché tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche iniziato a sferrare attacchi di rappresaglia contro bersagli in Iraq e Siria. questi attacchi da parte degli Stati Uniti arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti si stanno avvicinando alle elezioni. E su questo, e tornando un po' alla Cisgiordania, ti volevo chiedere un commento, non so se questa notizia sia arrivata o meno, penso di sì, cioè del fatto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato delle sanzioni contro 4 coloni israeliani, perché ha addirittura affermato che la violenza in Cisgiordania ha raggiunto livelli intollerabili, e ovviamente questi livelli intollerabili sono agiti sia dai soldati israeliani sia dai coloni israeliani.
Certo, non dico che non sia qualcosa di positivo, ma diciamo che è anche abbastanza irrilevante questa, sono abbastanza rilevanti queste sanzioni ai 4 coloni. Se Biden delle sanzioni che avrebbero potuto essere rilevanti, avrebbero potuto essere delle sanzioni contro i generali che stanno bombardando Gaza, per esempio, o contro i politici che hanno questi discorsi genocidiari. Oppure, per esempio, gli Stati Uniti avrebbero potuto non mettere il veto quando si è trattato di votare per una tregua umanitaria a dicembre, oppure avrebbe, cioè, un'altra opzione che Biden potrebbe fare sarebbe di mettere in discussione i 4 miliardi di aiuti militari che ogni anno gli Stati Uniti danno a Israele. Quindi in realtà Biden che condanna 4 coloni, quando in realtà è una parte, diciamo, attiva del genocidio, è abbastanza ridicolo. Potrebbe sì, anche essere una mossa, diciamo, politica interna, perché ci si avvicina alle elezioni e, diciamo, il comportamento di Biden durante questa guerra in Palestina ha fatto sì che gran parte dell'elettorato, in particolare arabo musulmano di sinistra, ora non sostenga più Biden. Quindi potrebbe essere anche una mossa così un po' tattica.
Infatti l'Arab American Institute ha affermato che dall'inizio del conflitto il sostegno degli arabo americani al Partito Democratico è crollato dal 59% nel 2020 ad appena il 17%.
Sì, certo. E non sarà questa condanna ai 4 coloni che ci farà dimenticare l'atteggiamento degli Stati Uniti durante tutti questi mesi di guerra. Comunque è positivo che in qualche modo la questione dei coloni venga affrontata, perché la situazione è sicuramente, cioè, siamo a dei livelli di follia, cioè, mi piacerebbe chiamarla follia in realtà, ma purtroppo è una, come dire, una caratteristica costitutiva di questa mentalità coloniale, appunto sionista, ma diciamo i discorsi che si tengono ora in Israele sono davvero indecenti, sono davvero discorsi assolutamente genocidiari. Si è tenuta qualche giorno fa una conferenza a Gerusalemme, appunto il cui tema era la colonizzazione della striscia di Gaza, quindi in cui si parlava praticamente chiaramente di eliminare in qualche modo la popolazione di Gaza, quindi uccidendola o facendola evacuare.
L'hanno chiamata conferenza per la vittoria di Israele, oltretutto.
Ecco, per dire dove, a che punto siamo. Non si tratta qui di pochi coloni in qualche villaggio della Cisgiordania, in qualche colonia appunto della Cisgiordania, si parla di migliaia e migliaia di persone. Hanno partecipato 12 ministri, per cui appunto questi discorsi, questo estremismo non è appunto un fenomeno minoritario. Tutto l'apparato politico, tutta, diciamo, gran parte della società è in questo tipo di retorica. Questa cosa di colonizzare Gaza, che vuol dire in qualche modo eliminare la popolazione palestinese di Gaza, è qualcosa di ricorrente. Quindi c'è stata questa conferenza, però ancora le prime settimane di guerra c'erano già dei piani urbanistici di qualche compagnia immobiliare israeliana che appunto immaginava queste case sulla costa di Gaza da rivendere a chi volesse comprarle.
E infatti anche in questa conferenza c'era una mappa che raffigurava dozzine di nuovi insediamenti che i coloni israeliani pensano di stabilire in tutta la striscia dopo la fine della guerra.
Certo, assolutamente, ma diciamo non fanno neanche finta, lo dicono chiaramente. Come persone dicono chiaramente: la Palestina è la nostra terra, è ciò che ci è stato promesso. Quindi non solo la Palestina, però anche parte del Libano, parte della Siria, il cosiddetto Grande Israele. Sì, sono discorsi che sono totalmente normali.
Resi normali anche, lo dicevi tu adesso, della presenza non solo di potenziali coloni, di insomma israeliani e israeliane tra virgolette comuni, ma da ministri e membri della coalizione di governo. Così digitato rapidamente quando ne stavi parlando, e c'era il ministro delle finanze che si è messo allegramente a ballare, perché sono state danze di festeggiamento riguardo a quella che potrebbe essere la nuova colonizzazione della striscia di Gaza, e c'era anche il ministro della sicurezza nazionale, ovviamente Ben Gurion, che forse ha un po' moderato il linguaggio alla luce dei provvedimenti legali presso la Corte Internazionale di Giustizia, e quindi ha parlato per la popolazione gazawi di migrazione volontaria. C'erano vari membri della Knesset, di Likud, cioè il partito del primo ministro Netanyahu, e il partito ultraortodosso giudaismo della Torah Unita, ed erano anche presenti le organizzazioni di coloni che erano e sono impegnati in Cisgiordania con il sostegno del governo. Molti giornalisti stranieri che sono arrivati a seguire la conferenza hanno chiesto, per esempio, alla presidente di questa organizzazione di coloni che si chiama Naala, che cosa accadrà ai 2,5 milioni di palestinesi che attualmente chiamano casa Gaza, e lei ha risposto: gli arabi si devono dare una mossa, e loro comunque nel frattempo non danno cibo e acqua per fare in modo che si spostino.
Certo, anche Daniela Weiss,
senza vergogna,
che è una leader dei coloni, l'ha detto chiaramente, ha detto: noi dobbiamo bloccare gli aiuti a Gaza, perché così appunto la situazione di quelli che loro chiamano gli arabi, insomma, che sono i palestinesi di Gaza, sarà talmente catastrofica che gli altri stati arabi avranno pietà di loro e se li prenderanno. Come se, vabbè, la situazione non fosse già abbastanza catastrofica, però per dire il tipo di discorso. E infatti quello che sta accadendo è che stiamo assistendo da diverse settimane a questa parte a gruppi di coloni che si recano nei porti, si recano nei valichi da dove dovrebbero partire gli aiuti, e cercano di bloccare.
Anche l'offensiva in questo momento di Israele si sta concentrando verso il sud, verso Rafah. Cioè, l'idea evidente è quella, dopo aver fatto tabula rasa al nord, di schiacciare questo 1,5 milioni di palestinesi verso il valico di Rafah, per fare in modo che questa pressione prima o poi porti, come già successe anni fa, all'apertura del valico, e quindi di realizzare il loro obiettivo di trasferire forzosamente i palestinesi in Sinai.
Sì, beh, questo è sicuramente uno dei piani. Avevo letto che sono già state costruite delle unità abitative in Sinai per accogliere appunto eventuali profughi. Ora è una cosa che dovrei verificare meglio, però l'ho sentita da diverse fonti, per cui sì, diciamo, è un intento, diciamo un'intenzione neanche troppo segreta, quella appunto proprio di volere spostare in qualche modo la popolazione palestinese da Gaza. E c'era addirittura un ministro, mi sembra proprio il ministro delle finanze israeliano, che aveva proposto di costruire un'isola artificiale e spostare lì la popolazione di Gaza. Sono cose che si dicono non in modo celato, e poi insomma bisogna vedere anche la fattibilità di questa cosa. Ovviamente sono decisioni che non stanno minimamente prendendo in considerazione la volontà della popolazione di Gaza, ma anche appunto gli stati vicini, cioè la Giordania, scusate, e l'Egitto, hanno da subito detto di no, che non vogliono nessun profugo. Comunque sono discorsi che sono terrificanti, cioè stiamo parlando di milioni, almeno 2,5 milioni di persone. se ne parla come se fosse bestiame, siamo stati di qua e di là, insomma.
Sì, con tutto il corollario di giustificazioni bibliche poi che sono state tirate in ballo anche nella conferenza che citavi tu anche in questo caso, e che insomma vengono sempre tirate in ballo quando si tratta di occupare nuovi luoghi. Io ti ringrazio molto per la panoramica che ci hai fatto fino ad adesso. Provo a girarti una domanda che ci è arrivata al telefono di Radio Blackout, sulla quale non so se tu dalla Cisgiordania puoi darci una risposta, che chiede: ma quanto è unita la società israeliana in questo momento? Perché prima del 7 ottobre sembrava piuttosto divisa.
Quanto è unita? Allora, io direi che l'attacco del 7 di ottobre è stato utilizzato proprio come collante nella società israeliana, ha fatto emergere anche tutta una serie di paure in seno alla società israeliana, che quindi ha fatto mettere da parte delle divisioni anche politiche. Prima del 7 di ottobre effettivamente c'erano stati diversi mesi di manifestazioni contro questa legge sul sistema giuridico, e ora appunto la società israeliana direi che è molto unita. C'è anche un effetto del, diciamo, ci sono delle cose che non si possono più dire. Tutti dimostrano grande nazionalismo, o sono costretti a mostrare grande nazionalismo, perché sennò poi vengono denunciati dai propri colleghi, vengono come dire estromessi in un certo senso dalla società israeliana. Per cui c'è anche questa ostentazione anche di un certo nazionalismo israeliano, però io penso che questo nazionalismo in realtà sia davvero molto sentito. Io sono stata un paio di volte nei pressi di Tel Aviv e i discorsi che la gente fa sono per lo più discorsi estremamente nazionalisti, estremamente sionisti, estremamente anti-palestinesi, per cui c'è proprio questa cosa della una specie di unità che si è creata, cioè che si sente molto più forte contro il nemico, quello che è percepito insomma come un nemico.
Questo senza dubbio. Leggiamo comunque dal magazine israeliano Più 972 che, come dicevi tu all'inizio, sono state sistematicamente negate tutte le richieste di permesso per le manifestazioni che condannano in modo esplicito l'assalto militare alla striscia di Gaza, mentre alcune di quelle, diciamo, della solidarietà con gli ostaggi e le loro famiglie sono state autorizzate in alcune aree, e c'è una fortissima pressione sociale nei confronti di quanti in qualche modo siano esprimano una voce contraria a quella che è invece quella maggioritaria unione che si crea intorno alla costruzione di un nemico.
Certo, non c'è più spazio per la contestazione, per l'opposizione, per dimostrazioni anche di solidarietà, per il dubbio, non c'è più spazio per il dibattito.
Per darti invece notizie da Torino, ti voglio dire che sabato c'è stato un corteo molto partecipato che è partito dalla zona di Porta Palazzo, attraversato il mercato, quindi è riuscito a comunicare con tutte le persone che erano lì, poi ha sfilato per le vie del centro. Eravamo veramente tanti e tante a questo corteo. Ti segnalo anche questo sciopero generale per la Palestina che ci sarà il 23 febbraio, mentre una manifestazione nazionale si terrà il 24, il giorno successivo, a Milano. Se riusciamo leggeremo anche l'indizione di questo sciopero nazionale, perché è molto importante. E per quanto riguarda Torino, il 10, quindi sabato, inizierà un ciclo di iniziative sul genocidio in corso nella striscia di Gaza con una discussione, questa sarà la prima, e si parla di Gaza e del paradigma della violenza che vi si esprime, quindi dal colonialismo di insediamento a modello carcerario concentrazionario, e si terranno tutte queste iniziative all'ex lavatoio occupato, ma insomma ne daremo notizia mano a mano tutte le settimane, un po' come continueremo ad aggiornarci con te. E quindi per adesso io ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.